Buongiorno a tutti, sia a coloro che sono qui in presenza alla Sala Sassoli della Direzione Nazionale del PD, sia a tutti coloro che ci seguono in diretta. Noi siamo in diretta su Radio Radicale e su Radio Immagina e sui canali social del Partito Democratico. Sono collegati con noi il segretario del partito Enrico Letta, che poi dirà anche delle cose. È purtroppo indisposto, una brutta influenza già da ieri lo ha colpito, ma ringraziamo comunque per aver voluto e volere essere qui con noi a seguire questo appuntamento. È già arrivata Elly Schlein, una delle tre candidate che saluto, sta arrivando Paola De Micheli e Stefano Bonaccini è collegato da Bologna. Qui con me ci sono alcuni dei promotori di questa iniziativa e del manifesto. Manifesto per una vera fase costituente, ricostruire il PD sulle fondamenta originarie dei valori dei democratici. Come vedete, alla mia destra Marianna Madia, Stefano Graziano, Stefano Ceccanti, alla mia sinistra Roberto Morassut. Stanno arrivando Deborah Serracchiani, che è impegnata alla Camera con la manovra, e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. Altri due dei promotori, Giorgio Tonini e Graziano Del Rio, sono collegati rispettivamente da Trento e da Reggio Emilia. Sarà Stefano Ceccanti a riassumere in 10 rigorosi minuti il senso di questo documento. Compito mio un po' quello di coordinare e di dire soltanto due cose. Noi vogliamo delineare una cornice. E per noi la cornice trae i principi fondamentali nell'Ulivo del 96 e nel Lingotto del 2007. Questi due punti cardinali sono, secondo i promotori, sono, diciamo, gli assi fondanti, rappresentano, come si potrebbe dire, la prima parte della Costituzione, che per noi rimane un punto di riferimento insostituibile. E poi la seconda parte della Costituzione va anche radicalmente cambiata, naturalmente, ma questo il Congresso, i candidati lo diranno. Noi siamo di diversi percorsi, sia in questi anni di PD, sia le nostre storie sono lunghe. Alcuni di noi voteranno Elly Schlein, altri voteranno Stefano Bonaccini o Paola De Micheli. E quindi, come vedete, i percorsi e anche le scelte saranno diversi, ma siamo accomunati dal considerare questi due momenti, l'Ulivo 96 e il Lingotto 2007, come le basi da cui il PD deve ripartire per ricostruirsi e ricostruire il proprio futuro. L'ultimissima cosa che tengo a dire: noi in qualche modo oggi riaffermiamo il nostro punto di vista, che però pensiamo che sia di tantissime persone nel PD e fuori del PD, di tantissimi elettori. Ne abbiamo persi 7 milioni e mezzo circa dal 2008. Noi vogliamo ridefinire e ricordare che c'è una cornice comune di valori, una cornice di ispirazione fondamentale. Poi saranno i tre candidati, le due e più Bonaccini candidati, che certamente ognuno di loro dipingerà il quadro che ritiene meglio, più vicino alle proprie sensibilità, alle proprie idee, ma dentro quella cornice comune. Questo noi pensiamo che sia un contributo anche per oggi, per il dibattito congressuale, ma anche per il dopo, perché il dopo, secondo noi, dovrà vedere un Partito Democratico, speriamo nelle intenzioni di tutti, rafforzato, rigenerato e anche unito. Mi fermo qui e do la parola a Stefano Ceccanti. Grazie Stefano.
Ci siamo? Grazie. La domanda da cui siamo partiti per questo lavoro collettivo è la seguente. c'è bisogno di una vera fase costituente, che è il punto di titolo anche del contributo per il PD, che aiuti anche la democrazia italiana nel suo complesso, che ha bisogno di un governo alternativo in attesa, per così dire, come si suol dire, invece che una mera manutenzione dell'esistente. La nostra risposta sulla necessità di una vera fase costituente è positiva, e sì, con tre criteri. Il primo è il senso del limite. Noi siamo nani sulle spalle dei giganti che hanno scritto i documenti fondativi. Possiamo cambiarli anche in punti delicati. D'altronde, qualche mese fa abbiamo cambiato la Costituzione italiana nell'articolo 9, per la prima volta in uno degli articoli della prima parte sul diritto all'ambiente, ma sapendo che noi restiamo nani e loro restano dei giganti. Dico restano sia per le persone che non ci sono più e che hanno rappresentato per noi un punto rilevante, da Alfredo Reichlin a Pietro Scoppola. Pietro Scoppola è una delle persone da cui ho imparato di più nella mia vita, non solo dal punto di vista intellettuale. Quindi noi possiamo cambiare perché siamo sulle loro spalle, perché vari anni sono passati, ma noi dobbiamo sapere che noi siamo i nani e loro sono i giganti. Il secondo principio, il secondo criterio è che il tutto è superiore alla parte. Loro sono dei giganti sulle cui spalle possiamo poggiare perché avevano capito un punto fondamentale, che nei due punti che diceva Walter sull'eredità dell'Ulivo e del PD dell'Ingotto. L'identità democratica trascende le precedenti, con le quali i riformisti erano stati destinati a essere minoritari storicamente nelle loro aree di riferimento della cosiddetta Prima Repubblica. Democratico resta la parola più comprensiva per descrivere la nostra identità. Nessun'altra sostitutiva o aggiuntiva potrebbe descriverla meglio. Il terzo criterio è che, come ricorda spesso Papa Francesco, il tempo è superiore allo spazio. I processi costituenti, che si costruiscono con un nuovo consenso, hanno bisogno di non cristallizzarsi troppo rapidamente, specie se si sovrappongono alla ordinarietà di un congresso che porta con sé necessariamente e giustamente conflitto e competizione. Da qui la proposta pratica, il punto di caduta concreto che noi indichiamo alla fine del documento. Bene il lavoro istruttorio del Comitato che sta lavorando, bene il lavoro referente che l'Assemblea nazionale uscente a fine mandato sta sviluppando e potrà sviluppare bene, e bene ancora il lavoro deliberante che dovrà svolgere, secondo noi, l'Assemblea neoeletta, quella lì, quella scelta con le primarie aperte che sono sin dall'inizio il tratto distintivo non di un nuovo partito, ma di un partito di tipo nuovo, come sottolineava sempre Scoppola. Ma ancora di più, direi, Giovanni Bianchi, un altro dei padri fondatori, che ha sempre avuto una particolare sintonia su questo con Walter Veltroni, e di cui richiamo brevemente una riflessione chiave. Per Bianchi ogni partito ha un mito originario, esso è composto da due componenti, un mandato appello e un piccolo gruppo di avanguardia che lo lancia e lo rivolge alla società. Il PD, diceva Giovanni Bianchi, fa eccezione, il suo mito originario è composto diversamente. Il manifesto è stato scritto dopo la sua nascita e l'avanguardia è composta da milioni di cittadini elettori che si sono mobilitati per farlo nascere con le primarie aperte. Per questo chi volesse abolirle spezzerebbe il mito originario e creerebbe un'altra cosa diversa, irriconoscibile rispetto al PD. Proponiamo quindi ai candidati che si impegnino in caso di proprio successo a procedere su questo terreno per consenso, esattamente come nell'ultima revisione statutaria, elaborata con pazienza all'unanimità in un'apposita commissione e poi in plenaria dopo le primarie che videro il successo di Zingaretti. Sapendo che la fase costituente avverrà per consenso nei tempi necessari, ne risulterà sdrammatizzata anche la fase congressuale, per la quale facciamo i nostri auguri a tutti i candidati che dovranno correre anche durante le vacanze di Natale e di Anno Nuovo. Grazie.
Bene, grazie Stefano, è stato anche più rapido dei 10 minuti assegnatigli. Adesso i promotori in 3 minuti, ciascuno dei promotori dirà un suo perché è stato aderito, anzi ha promosso appunto questo documento e queste iniziative. Inizierei con Marianna Madia.
Buongiorno a tutte e a tutti. Noi siamo qui riuniti per ribadire che i valori e le ragioni della nascita del Partito Democratico sono quanto mai attuali. E io vorrei farlo partendo dalle ultime elezioni, quelle del 25 settembre, elezioni che noi abbiamo perso e che la destra ha vinto, ma elezioni nelle quali il Paese non è andato a destra, perché in valori assoluti i voti della destra sono stati inferiori ai voti che ha preso in senso largo il nostro campo, ed anche perché, ed è esperienza quotidiana di tutte e tutti noi, tantissimi potenziali elettori del centro-sinistra il 25 settembre a votare non ci sono proprio andati. Quindi io credo che il nostro obiettivo debba essere uno, quello di ricostruire una proposta politica che sia convincente da qui a un anno e mezzo, dico un anno e mezzo perché è il tempo che ci separa dalle elezioni europee, per mettere in crisi la destra, per mettere in crisi il governo Meloni, e per farlo serve un Partito Democratico, primo partito del Paese, un Partito Democratico che torni stabilmente sopra il 25%, un Partito Democratico che sia un Partito Democratico grande, più vitale di quello che viviamo oggi, più capace di quello che viviamo oggi di mobilitare sentimenti, passioni, pulsioni emotive, insomma un Partito Democratico, noi c'eravamo, vedo tanti amici, c'eravamo tutti, un Partito Democratico più simile a quello delle origini. Io ricordo quando nacque in quel 2007, che riuscì a intercettare necessità e bisogni di fette amplissime di popolazione, addirittura a farsi prossimo, simile a tante persone. Ora, io vorrei soffermarmi in questi pochi minuti che mi ha dato Walter Verini, che ringrazio anche per la determinazione che ha messo nell'organizzare questo incontro, su due aspetti che ritengo prioritari. Il primo ha un titolo chiaro ed è ceto medio. Io credo che questa debba diventare, per gli obiettivi che dicevo prima, la nostra ossessione. E lo dico a tutti coloro dentro e fuori il Partito Democratico che in questi mesi hanno pensato di vedere come causa della crisi che noi stiamo vivendo presunti accenti liberisti che avrebbe avuto il nostro partito. Ora, io penso che se la soluzione alla nostra crisi debba essere quella di ricostruire una sorta di riedizione della sinistra dei DS, con tutto il rispetto per quella storia di cui non ho fatto parte, ma che è una grande storia di questo paese, ma in ogni caso io penso che questo sia prima di tutto un errore storico e che comunque sia un grande, grandissimo errore di analisi, perché c'è un principio di realtà. Noi non ci siamo mai ripresi dalla crisi del 2001, che è diventata sconvolgimento nel 2008, crisi a cui siamo arrivati pensando che la crescita sarebbe stata continua, e dunque ci siamo arrivati pensando che si potessero abbassare le tutele sociali, perché tanto c'era il progresso che teneva sui salari e che avrebbe dato copertura economica anche ai periodi di instabilità. Ed è da lì, da quel 2008, che si è rotto qualcosa e che io credo che il primo, principale problema strutturale del nostro paese sia diventato l'impoverimento del ceto medio. E quindi penso che noi dobbiamo dircelo con grande trasparenza, con grande verità. L'impoverimento del ceto medio riguarda la maggioranza delle persone oggi. L'impoverimento, la precarietà, l'incertezza, la paura che il domani sarà peggio dell'oggi, Certamente riguarda le persone che, ahimè, vivono in situazioni di estrema marginalità sociale, ma riguarda anche i giovani professionisti, i piccoli imprenditori, gli esercenti, i part-time involontari, finanche coloro che noi per anni abbiamo definito garantiti, i cosiddetti dipendenti, e che oggi con i salari che ci sono e l'inflazione che c'è non sono garantiti da nulla. Allora io penso che se questo è il principale problema strutturale dell'Italia, la risposta non possa essere, ma risolviamola cancellando il Job Act, o risolviamola riproponendo tutele astratte che non sono più nella realtà, o ancora riproponiamo il conflitto di classe. No, noi dobbiamo avere chiaro che c'è un'unica grande classe, che è il ceto medio, a cui noi dobbiamo offrire proposte che siano proposte che arrivano e cambiano la loro vita quotidiana, che siano proposte riconoscibili. E penso,
stringi,
e penso che se questa è l'analisi, io non pretendo di avere la verità in tasca, ma è quello che penso, è quanto mai attuale la ragione per cui è nato il Partito Democratico. È quanto mai attuale persino quel discorso del lingotto, è ovvio che va aggiornato, sono passati tanti anni, ma nasceva proprio da questa esigenza, e io direi è quanto mai attuale ed è quanto mai parte della nostra stessa identità. Il secondo punto che dico rapidamente è quello che riguarda l'Europa. Noi dobbiamo riessere in grado di mobilitare passione ed energia intorno al progetto europeo, perché è lì che la destra sovranista si è inserita, intercettando tanta paura di quel ceto medio, è lì che la destra sovranista si è inserita nella nostra incapacità di mobilitare passioni intorno al progetto europeo. Noi dobbiamo essere in grado di far capire alle persone, e questo anche fa parte della nostra identità, che c'è una comunità di destini tra l'Unione Europea e il benessere di ognuno, e che isolamento, sovranismo, significa far star peggio le famiglie, le donne, i giovani, le imprese, tutti. Chiudo, per questo cosa serve? Un grande partito che torni a vocazione espansiva, un grande partito a vocazione maggioritaria che riporti il centro-sinistra al governo vincendo le elezioni. Io credo davvero, ed è per questo che sono qui con grande convinzione oggi, che o il Partito Democratico sarà questo o semplicemente noi non saremo. Grazie.
Grazie Marianna. Adesso è la volta di Stefano Graziano, anche tu hai quei minuti che avevamo deciso.
Buongiorno a tutti, proverò ad essere sintetico i tre minuti e a tenere testa. L'obiettivo fondamentale sostanzialmente era detto in due parole, in realtà provare a tenere ferme quelle che erano le intenzioni iniziali della concezione del Partito Democratico nel 2007, e quindi in due parole si direbbe sostanzialmente un partito che fosse da un lato interclassista e dall'altro pluralista, perché se noi giochiamo in funzione di queste due cose probabilmente riusciamo a tenere testa a quello che deve essere il PD. L'altra motivazione, ovviamente, per quello che ci riguarda, è dire tutti, dai candidati alla segreteria ai candidati anche nella nuova assemblea che ci sarà, che c'è il PD e ci sarà il PD per loro e per tutti noi. Perché questo è un segnale importante rispetto anche a quello che sta accadendo nei giorni scorsi e quello che accadrà, perché non si può immaginare minimamente che ci fosse una condizione dentro la quale ci possa essere un'eventuale divisione. Quindi l'obiettivo è dare una piattaforma, partendo da quella che è stata la piattaforma dell'inizio dell'Ulivo e successivamente del Lingotto, per dire con chiarezza che dentro lì, dentro quel quadro, ognuno può dipingere ciò che ritiene più giusto come candidati, ma che è quella, diciamo, l'idea originaria sulla quale si fonda il PD, anche perché il rischio di una condizione diversa da quella ovviamente porta a condizioni totalmente differenziate. E dentro questa, l'ultima cosa, ci tengo a dirla, il PD deve essere un partito nazionale, Un partito nazionale che tiene conto, e dentro il documento è scritto, che tiene conto che della questione del Mezzogiorno e che tiene conto della questione anche settentrionale. Quindi l'insieme di essere un partito nazionale, di tenere insieme quelle due vicende. Quindi, come possiamo chiaramente vedere e leggere nel documento, un partito che abbia sia dal punto di vista delle classi sociali, sia dal punto di vista geografico, se così vogliamo metterla, abbia, diciamo, in testa un partito complessivamente nazionale. Grazie.
Grazie a te, Stefano. Adesso c'è arrivata anche Pina Picerno, a cui darei la parola.
Grazie Walter, grazie a tutte e tutti voi, grazie naturalmente alle candidate e candidati presenti qui stamattina. L'esigenza di questa discussione, della giornata di oggi, ma anche del documento che ha prodotto questa discussione, nascono fondamentalmente, a mio avviso, da due ragioni. La prima ragione risiede nei toni della discussione congressuale che fino a questo momento abbiamo svolto e naturalmente anche dal risultato elettorale del 25 settembre scorso. Molti hanno confuso l'esigenza di una costituente e di un rinnovamento profondo del nostro partito, scosso evidentemente da un risultato elettorale deludente, con la necessità sbagliata di riportarci indietro, di mettere in discussione le ragioni fondative del Partito Democratico, come se la storia potesse essere interrotta al 13 ottobre del 2007, cioè al giorno prima, in un misto di nostalgia per qualcosa che già prima della nascita del PD dimostrava tutta la propria inadeguatezza, e del mito che spesso attraversa la sinistra dell'anno zero e della rifondazione. Io penso che sia necessario, lo dico con molta chiarezza, superare una tentazione che io vedo in questo dibattito congressuale, probabilmente presi anche dallo scoramento e, fatemelo dire, da una componente di pigrizia culturale forte, cioè quella di considerare esaurita la funzione di un partito democratico capace di essere il campo, il centro e il motore del cambiamento, cioè capace di promuovere una nuova stagione di partecipazione. Io ho votato con convinzione, lo sapete, l'idea di un congresso costituente di una rinnovata connessione con il Paese, con tutto il Paese, non soltanto con un pezzo, non soltanto con alcuni mondi, non costituente però di un nuovo partito, non di un nuovo simbolo, non soprattutto della cancellazione di 15 anni straordinari di storia e di passione, anche nei tanti errori che noi abbiamo commesso. E la ragione per cui io penso che questo non possa essere, lo dico con molta franchezza, il congresso delle abbiure, tanto più se l'abbiura riguarda o dovrebbe riguardare le ragioni che ci hanno indotto a fondarlo, questo partito. E la stagione di governo, lo diceva Marianna, di cui noi siamo stati protagonisti, e non perché sia andato tutto bene, io non penso che sia andato tutto bene, ma tra il dire che è andato tutto bene e dire che è andato tutto male ci passa uno spazio enorme, che è quello rappresentato dalla nostra storia e dalla capacità di discernere con lucidità e con chiarezza i limiti, le sconfitte, ma anche i successi di cui tutti noi, di cui la nostra comunità è stata protagonista. Dunque, non si tratta di negare gli errori degli ultimi 15 anni, ce ne sono stati senza dubbio, ma di affrontarli con serietà e con i cambiamenti che sono necessari, chiarendo però alcune cose, due su tutte per ragioni di tempo. La prima, nessuna, e sottolineo nessuna, delle ragioni che hanno determinato la nascita del Partito Democratico, del Partito Democratico e del Partito dei Riformisti Italiani è venuta meno. Siamo di fronte, lo sapete, ad un paese che è molto diverso rispetto a quello del 2007, un paese più piegato su se stesso, con fasce di popolazione poste ai margini che sono più ampie, con un mezzogiorno ancora più indietro rispetto al resto del paese, ma quelle ragioni di riforma complessiva del nostro paese non sono venute meno, anzi si sono accresciute proprio in risposta a quelle marginalità di cui parlavo un attimo fa. Ed è appunto questo, per quel che mi riguarda, uno degli errori più grandi che noi abbiamo commesso: non aver dato compiutezza a quell'intuizione del 2007, anche delle nostre esperienze istituzionali e di governo. Chiudo: 70 parti di questo paese e del suo funzionamento è ancora ingiusto, è ancora iniquo, è ancora lento, è ancora non libero. Il PD resta lo strumento più utile per cambiarlo. E chiudo davvero sulla seconda ragione, che risiede, mi consentirei un minuto in più, Walter, nell'attualità che ha scosso nel profondo la nostra comunità. Io l'ho ribadito, naturalmente mi riferisco alla cosiddetta vicenda Catergate, la vicenda che sta sconvolgendo la nostra Europa in questi giorni. Io l'ho detto, lo ribadisco qua, è una vicenda vergognosa. Fatemi dire che il PD non è nato assumendo il principio della superiorità morale verso gli altri, ma assumendo il principio della moralità e della legalità come strumento essenziale di credibilità collettiva delle istituzioni e anche credibilità personale del mandato che, secondo i principi costituzionali, lo sapete, lo sappiamo, deve essere svolto con disciplina e con onore. E allora coloro che hanno provato a disonorare la nostra comunità, le istituzioni, devono essere espulsi dalla nostra comunità, e questa costituente dovrà anche servire da monito a coloro che vorranno infangarle, sia le istituzioni che la nostra comunità, in futuro. Ecco, io penso che queste riflessioni vadano svolte per bene, senza infingimenti. E allora è la ragione per cui noi dobbiamo fare un buon congresso che cambia quello che va cambiato e conferma quello che di buono tiene unita la nostra comunità, a partire ovviamente dai suoi valori, dalle sue ragioni fondative. Insomma, non un congresso che diventi un lavacro per presunti peccati originali che non esistono, ma una costituente di una rinnovata forza del riformismo italiano ed europeo. Ho chiuso. Grazie per qualche minuto in più.
Grazie Pina, grazie. Sì, no, io sono abbastanza rigoroso perché i tempi sono quelli che sono. Adesso dovrebbe essere collegato, gli do volentieri la parola, da Reggio Emilia, Graziano Del Rio. Ci sei, Graziano?
Mi sentite? Eccomi.
Ci siamo, vai.
Allora, io starò nei 3 minuti perché hanno già detto tutto gli amici, e penso che dobbiamo ascoltare i candidati soprattutto, perché quello che volevamo l'abbiamo scritto. Siamo convinti tutti noi che partecipiamo a questo congresso che non ci sia bisogno di un nuovo partito, perché il nuovo partito c'è già, ed è il Partito Democratico, che non è la somma di identità distinte che ogni tanto si mettono d'accordo per strumenti di potere, ma è una cosa nuova. Come dicevo ieri sera qui ai circoli di Reggio Emilia, noi siamo una cosa nuova, non siamo una sommatoria mai riuscita di identità passate. Siamo una cosa nuova nel senso che portiamo con noi le aspirazioni delle culture di provenienza, la cattolico-democratica, la socialista-democratica, la laico-repubblicana, le portiamo con noi queste aspirazioni, ma per dargli significati nuovi. E questo è il senso di un percorso come quello che ha avviato il segretario: dare significati nuovi a valori sempre uguali, però, a principi sempre uguali, al valore della democrazia liberale, al valore della partecipazione del popolo, perché il grande problema che abbiamo non è il problema del Partito Democratico, è il problema dei partiti in generale, del senso della democrazia in generale, di come trovare gli strumenti perché la nostra democrazia italiana diventi sempre più compiuta. Questa era l'aspirazione di Moro, di Berlinguer: far partecipare le masse alla democrazia, perché questo è l'unico antidoto contro le degenerazioni della democrazia, e questo è l'unico antidoto contro il fatto che la politica venga ridotta a un ruolo ancillare rispetto all'economia, per esempio, rispetto allo strapotere appunto di poteri sovranazionali. Quindi Noi dobbiamo, non siamo alla ricerca di un nuovo partito, l'abbiamo già, ce lo teniamo stretto, siamo alla ricerca di una nuova declinazione. I candidati nella loro sensibilità e originalità potranno aiutare il partito a discutere di questa nuova forma, ma i valori rimangono gli stessi. È per questo che il percorso costituente, tra virgolette, come chiudiamo nel nostro documento, non va affrettato, ma va continuato. Ieri sera, per esempio, gli amici dei circoli mi hanno chiesto di poter partecipare ai documenti che verranno fuori dal Comitato Costituente e di poterne discutere, di poter continuare questa discussione. Perché come declinare il valore del lavoro in questo secolo non è semplice. Come declinare il principio dell'uguaglianza in questo secolo non è semplice. Abbiamo bisogno dell'intelligenza di tutti e soprattutto di un'alleanza con la società, che è la nostra vera forza come Partito Democratico, perché noi non siamo per una forma partito con un leader, siamo per una forma partito con un popolo che segue anche una leadership forte, certo, ma che però partecipa e c'è. Quindi io credo che questo spirito sia quello che chiediamo oggi venga assunto, pur nella libertà poi di proposta dei candidati, e lo mettiamo a servizio, perché ci sentiamo noi firmatari una vera comunità. Sappiamo che i nemici non sono dentro il PD, sappiamo che gli avversari non sono dentro il PD, che dentro il PD ci sono tante intelligenze e capacità che semplicemente devono essere lasciate crescere e armonizzate in un lavoro comune, in un'amicizia comune, appunto da come deve fare una vera comunità politica. Quindi questo è il messaggio e credo che siamo tutti contenti che i tre candidati e il segretario oggi abbiano potuto con la loro presenza onorare questo nostro sforzo unitario e di tentativo di approfondimento e di ritrovamento delle nostre radici, con l'ansia di volerle sempre rinnovare e rendere più attuali per il nostro popolo.
Bene, grazie a Del Rio. E abbiamo 6 minuti per gli interventi dei tre candidati, delle candidate e del candidato. E abbiamo adesso Giorgio Tonini da Trento, credo. Ci sei, Giorgio?
E poi, ci sono, Walter, sì,
ok, e poi dopo di te Deborah Serracchiani, quindi vai, Giorgio.
Ma guarda, hanno detto tutto gli altri, quindi io non posso che associarmi. Dico solo una cosa in più: le elezioni ci hanno consegnato un campo del centro-sinistra diviso in 3 pezzi, e così non vinceremo mai. E senza un PD forte che fa suo, come ha sempre fatto, il grande slogan dell'Ulivo, uniti per unire, e quindi senza un PD che faccia da federatore e da perno, diciamo così, del centro-sinistra, di un centro-sinistra che vuole essere competitivo e tornare a governare il paese, non ce la faremo mai. E se abbiamo conosciuto una sconfitta pesante, è non perché abbiamo fatto cose sbagliate al governo del paese, intendo dire anche in questa legislatura, chi c'era, il governo Conte 2 e il governo Draghi hanno fatto cose straordinarie per il paese e non le avrebbero potute fare senza il PD, che è stato determinante. Lo posso dire io che non sono più a Roma da tanto tempo. È stato determinante per segnare una svolta che ha riformato la politica economica e sociale del nostro paese nel contesto europeo. Noi abbiamo segnato un cambiamento profondo dell'Europa. Siete lì nella sala che è intitolata al nostro grande amico David Sassoli, che è il simbolo di questo cambiamento che c'è stato in Europa. Il problema del PD è che non ha saputo, come dire, elaborare un pensiero condiviso con gli alleati su questo straordinario cambiamento di cui siamo stati protagonisti. E il paradosso è che adesso sembra che l'erede di questa grande stagione sia una forza politica, Fratelli d'Italia, che si è collocata all'opposizione di queste politiche. Allora, insomma, c'è tanto da ripensare, tanto da ricostruire, ma non per rinnegare le cose straordinarie che questo partito ha saputo fare sulla base proprio del suo patrimonio genetico, ma bisogna costruirci attorno un pensiero condiviso. E allora la fase costituente deve essere questa, non, come dire, trasportare la dialettica tra candidati per portarla a mettere in discussione le radici, ma esattamente il contrario, a partire dalle radici comuni, vivere una bella competizione che ci consegna un partito più forte e più arricchito dalle sue diversità, che sono tutte parte di un'unica ricchezza. Questo credo che sia l'impegno che abbiamo davanti e questo è l'appello che noi con quel testo e con questa iniziativa di oggi rivolgiamo a tutti. Grazie Walter.
Grazie Giorgio. Devo dire che appena sei comparso dalla montagna con quel barbone ho pensato sei il nostro Mauro Corona. Poi ho la tua lucidità e anche il tuo contributo che hai dato al Lingotto e a questo documento, mi ha detto no, quello è proprio Tonini. Bene, Deborah, vai.
Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo, ma come sapete alla Camera siamo impegnati sulla sessione di bilancio. Ma due parole, perché credo che il documento che in qualche modo ha avviato questo nostro incontro di oggi, ci ha portato oggi qui, abbia già detto molto. Io posso soltanto raccontarvi quello che ho avvertito come un'esigenza. E dopo la sconfitta del 25 settembre era indubbio, necessario, doveroso, direi anche opportuno che si avviasse quella che abbiamo definito appunto la fase costituente, rendendoci conto, almeno per quanto riguarda me, che effettivamente in questi anni quel partito che è stato veramente una grande forza innovatrice aveva bisogno quantomeno di un tagliando, perché insomma dopo 15 anni le cose erano molto cambiate, ma soprattutto credo che il nostro partito, quando è nato nel 2007-2008, pensasse di avere di fronte a sé sfide diverse e anche una situazione, un contesto anche politico diverso. Poi le cose sono cambiate ed è giusto quindi che anche noi accettiamo, diciamo così, la sfida del cambiamento. Quello che però mi ha molto colpito e sorpreso è che francamente dalla fase costituente siamo passati alla fase della liquidazione. E questo onestamente credo che sia non solo ingiusto, ma che sia sbagliato e che sia veramente un errore che commetteremmo in una fase invece così delicata del Paese, dove c'è assoluto bisogno del Partito Democratico, della forza sulla base della quale è nata, dei principi sulla base dei quali è nato il Partito Democratico. E l'appello che mi permetterete di fare a tre persone che considero tre amici è di cercare di raccogliere i valori profondi del Partito Democratico, certamente per adattarli alla sfida del cambiamento, ma non per metterli da parte. Metterli da parte sarebbe veramente un grandissimo errore. Io ho abbracciato il Partito Democratico di Walter Veltroni e sono rimasta a quella logica perché credo che quella logica sia stata la forza costituente di un partito che poi, ripeto, ha fatto un percorso, sta facendo un percorso e come diceva benissimo Giorgio Tonini non va buttato via tutto, anzi ci sono tante cose che abbiamo fatto e se non c'eravamo noi probabilmente non sarebbero state fatte e oggi il Paese sarebbe, ahimè, credo e temo, in una situazione di maggiore difficoltà. L'appello che faccio però è a cercare di risolvere un partito che è irrisolto, sapendo però che la soluzione non è il segretario. Nel senso che abbiamo preso delle scorciatoie in questi anni, pensando che l'identità del Partito Democratico fosse quella del segretario di turno. Cosicché quando il segretario ha lasciato o si è portato via il pezzo di partito che più gli somigliava o semplicemente ha dovuto, come dire, ha lasciato un partito che quell'identità non l'avvertiva più. Quella scorciatoia non possiamo più permetterci di prenderla. E io credo che il lavoro che si stanno facendo i comitati in questo momento debba essere un lavoro istruttorio che viene affidato al congresso, che viene affidato ai segretari, ma che dovrà andare avanti anche dopo le primarie del congresso nazionale del Partito Democratico. Con anche qui una piccola puntualizzazione mi taccio. Io francamente credo che sia una cosa sulla quale rischiamo di non essere credibili, quella di dire che la soluzione sia cambiare il segretario e cambiare la classe dirigente. Credo che cambiare la classe dirigente del Partito Democratico significa prima di tutto capire che cos'è il Partito Democratico, dove vogliamo andare, chi siamo e a chi vogliamo parlare. E non credo che la soluzione sia quella, come sinteticamente spesso viene detto, buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, perché francamente non ce lo possiamo permettere, e dico che non se lo può permettere il campo del centrosinistra, che è sicuramente frammentato, anche perché il Partito Democratico purtroppo in uno di quei diciamo obiettivi che si era dato di unire il campo del centrosinistra ha oggettivamente fallito per il contesto nel quale questo è successo, e anche perché nel frattempo sono nate delle forze alternative che in qualche modo impongono anche a noi una diciamo così un'identità forte che ci faccia riconoscere in quel campo. E la crisi della sinistra è indubbiamente una crisi mondiale, non è soltanto nostra, non è soltanto italiana, non è soltanto del Partito Democratico. Dico però che dobbiamo fare i conti con ciò che siamo, e mi affido, diciamo così, ai candidati o ai candidati che verranno, perché penso che questo lavoro sarà un lavoro veramente chirurgico, serio, determinato, spero razionale, ma ecco, vorrei che uscissimo oggi dalla fase della liquidazione. Siamo alla fase della, alcuni la chiamano rigenerazione, costituente, costitutiva, chiamatela come volete, ma pensare che il Partito Democratico possa sparire dal contesto della politica italiana, soprattutto a causa nostra, cioè per la nostra incapacità di capire quanto sia necessario invece esserci e riprenderci quello spazio politico, sarebbe un errore che pagheremo molto in là negli anni.
Bene, grazie Debra, siamo puntuali con i tempi. Adesso è l'ora dei tre candidati. Io suggerirei, gliel'ho scritto ieri, non ho avuto obiezioni, di seguire un banale ordine alfabetico. Quindi abbiamo Stefano Bonaccini, che è collegato da Bologna, a cui darei la parola. Stefano, eccoti qua.
Grazie Walter, grazie a voi, saluto e abbraccio Ellie e Paola, mi scuso di non essere lì, ma io tra poco dovrò andare a un'importante iniziativa all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Per una volta non vado a braccio scritto per stare nei tempi e non essendo fisicamente lì. Il risultato del Partito Democratico alle elezioni di 3 mesi fa si inserisce in un lungo ciclo di sconfitte o di non vittorie. Per la prima volta però, come avete scritto anche voi, io condivido integralmente il documento, il Partito Democratico vede insidiata la sua stessa funzione di perno e di baricentro riformista di un'alternativa di centrosinistra di governo. Per la prima volta ci sono nel campo delle opposizioni alternative competitive che possono rendere minoritaria e quindi irrilevante, questa è la mia preoccupazione, la funzione stessa del PD per come l'abbiamo costruito e voluto. Peraltro è successo già in altri paesi europei. La prima domanda a cui rispondere allora è questa: sono ancora valide le ragioni per cui fondammo 15 anni fa il Partito Democratico? Perché dalla risposta discendono anche le considerazioni che possiamo fare su identità, del PD, sulla fase costituente, sulle piattaforme dei candidati, la ricomposizione il giorno dopo le primarie e ogni altro argomento. Anche nome e simbolo del PD, io non ho e non avrò mai tabù, dipendono da questa risposta. A meno che il problema non sia meramente tattico e di marketing, o se vogliamo di forma anziché di sostanza. La mia risposta è sì. E non è il frutto di un moto di orgoglio e di appartenenza, che pure ho quando si parla della nostra storia. È sì perché costruire una grande forza progressista, riformista e, come è stato richiamato e condivido, europeista, risponde oggi non meno di allora ad un interesse nazionale. Dare all'Italia uno strumento di partecipazione e cambiamento democratici, così come previsto dall'articolo 49 della Costituzione, che attraverso la partecipazione delle persone persegua quegli obiettivi di cambiamento economico, sociale e ambientale che occorrono al nostro Paese. Siamo in primo luogo progressisti perché il cambiamento che promuoviamo ha il segno del contrasto alle disuguaglianze, sottolineo, disuguaglianze economiche, sociali, di genere e tra le generazioni e infine territoriali, e tiene insieme, guai non farlo, l'avanzamento dei diritti civili e sociali di tutte e tutti. Se la sinistra non sa dire in primo luogo questo contrasto alle disuguaglianze, sinistra non sarebbe in natura. Siamo però anche riformisti perché il cambiamento che proponiamo avviene nella dimensione di governo. Avere cultura di governo per me non significa governare. Chi pensa che fare politica abbia come fine il governo, è bene che può fare per me politica da un'altra parte. Il governo può essere un mezzo per cercare di cambiare le cose e soprattutto renderle migliori per chi è più in difficoltà. È su questi presupposti che abbiamo unito le culture riformiste di questo Paese. È quando giustamente ci riproponiamo di rafforzare l'identità del PD, se siamo coerenti dobbiamo farlo rafforzando questi muri per me maestri. Parliamoci chiaramente, avverto anch'io pulsioni ad un cambiamento che hanno invece connotati regressivi, rigurgiti identitari in cui sbocco appare più un ritorno alle casematte precedenti che non una sintesi aggiornata e più avanzata rispetto ai mutamenti che sono intervenuti negli ultimi 15 anni. Ecco, con utilità e nel mio piccolo io contrasterò questa tendenza che sarebbe la fine del PD e che ci porterebbe su binari minori, strutturalmente minoritari, totalmente incapaci di ricostruire un'alternativa a questa destra, a meno che non la si voglia governare per i prossimi 30 anni. Ripeto, è già successo in altri paesi europei a noi vicini. Il rischio stavolta c'è anche qui. Non evoco spettri, provo a praticare ricette positive ed è anche per questo che mi sono messo in gioco. Ci sarà nelle prossime settimane il tempo per definire meglio i contenuti delle cornici politico-programmatiche. Il tempo che ci avete assegnato non consente, giustamente, che un rapido accenno ai muri portanti. Vado per telegrammi. Il primo, siamo il PD e dobbiamo tornare a fare il PD, fino in fondo. Riprenderci cioè lo spazio politico-elettorale di un partito più grande a vocazione maggioritaria. Nessuna autosufficienza, figuratevi, lo dico da Emiliano Romagnolo, governo da 8 anni, una regione che ha una coalizione che, se sto ai riferimenti nazionali, va da Calenda Renzi fino a Fratoianni Bonelli. Non abbiamo avuto una mezza giornata di crisi, ma anche nessuna delega ad altri a rappresentare la sinistra e i moderati. Anzi, guai a fare noi la fotocopia, come da qualche parte leggo, né dei 5 Stelle né del Terzo Polo, perché se facciamo le fotocopie la gente sceglierà l'originale. Secondo, in questo congresso si discute di noi rispetto al Paese, non delle altre forze delle future alleanze. Quelle verranno dopo. Il nostro compito è arrivarci da una condizione di forza e non di subalternità. Terzo, siamo una forza laburista, nel senso che assegniamo al lavoro e ai lavori una funzione di cittadinanza democratica, come dice la nostra Costituzione. Parliamo però di lavori, perché siamo nel 2022, non nel 1970, e il nostro compito è quindi rappresentare il lavoro dipendente e autonomo, contrastare la precarietà che colpisce soprattutto i giovani, il part-time involontario che coinvolge anzitutto le donne, migliorare le condizioni di lavoro di tutte e tutti in termini di retribuzione, diritti e sicurezze. E l'impresa, quando è seria e sana, per noi ha un valore sociale perché crea lavoro. Senza impresa non c'è sufficiente lavoro. Sento ogni tanto, in questo dibattito di queste settimane, riproporre contrapposizioni tra capitale e lavoro come se fossimo all'inizio del secolo scorso, come se le grandi piattaforme o i fondi finanziari fossero la stessa cosa delle nostre imprese che investono invece in innovazione, ricerca, occupazione, sostenibilità ambientale e qualità del lavoro. E questo per me è semplicemente surreale. Quarto, anche perché se quell'analisi fosse vera, con chi faremmo poi la transizione ecologica, ad esempio, o quella digitale? Con chi organizziamo e gestiamo le politiche industriali e quelle di formazione per accompagnare il lavoro nella doppia transizione digitale ed ecologica, peraltro pilastri di Next Generation EU? Stiamo parlando di una rivoluzione che va assunta fino in fondo ed anzi accelerata. Se vogliamo mettere in sicurezza il pianeta, il nostro territorio, la qualità dell'aria che respiriamo o dell'acqua che beviamo. E anche qui però dobbiamo essere una sinistra progressista e riformista fino in fondo. La transizione esiste se qualcuno la conduce, non solo se la si evoca. Oggi senza il gas e i rigassificatori non si fa la transizione. Si mettono al freddo gli italiani, si chiudono le imprese. Senza i termovalorizzatori non c'è l'economia circolare. Ci sono i rifiuti per strada o si chiamano in giro per l'Italia o per l'Europa. Quinto, ci sono beni comuni che non possono essere lasciati né al mercato né alla libera intrapresa, ma che richiedono in via prioritaria il pilastro del ruolo pubblico e dello Stato perché i diritti correlati siano assicurati a tutti. Istruzione e salute in primis, perché noi non tolleriamo la distinzione tra ricco e povero o regione di provenienza. La scuola, dai nidi alla formazione terziaria, deve ad esempio tornare ad essere quell'ascensore sociale che assicura reali opportunità a tutti. È la funzione prima della sinistra e il diritto alla salute deve tornare assieme ad esso il perno della nostra battaglia sociale rispetto ad una destra che colpisce la sanità pubblica. Concludo. I diritti civili e sociali si tengono. combattere il part-time involontario delle donne per i congedi paritario per lo stesso salario è questione di diritti civili o sociali. La sinistra riformista è amica delle autonomie e non è mai centralista. Sento anche su questo terreno avanzare posizioni a procero che non vorrei fossero regressivi e che non condivido neppure quando diventano la sacrosanta reazione ai disegni sbagliati della Lega. Con Francesco Boccia e i colleghi delle altre regioni avevamo raggiunto un punto di equilibrio avanzato anche in materia di autonomia differenziata, per stare alla materia più controversa. Ora che Francesco guida la mozione di Elli, non ho ovviamente cambiato idea. Ripartiamo insieme da lì. E soprattutto riprendiamo noi un punto di vista sulle autonomie locali e il governo locale, perché sarebbe un paradosso. Su quello la sinistra fece le battaglie più grandi nel secolo scorso, se ci trovassimo scavalcati dalla destra sovranista. Infine il partito. Noi non siamo un movimento. Abbiamo scelto di chiamarci partito perché attraverso i partiti che vive e si organizza la democrazia. Siamo ormai l'unico partito che fa congressi, andiamone orgogliosi, che ha una vita democratica, non si affida a un capo, ma proprio per questo dobbiamo innovare le nostre forme, altrimenti non ci capisce più nessuno. Io non credo che gli italiani capiscano, ad esempio, perché ci vogliono mesi, mesi e mesi per eleggere un nuovo segretario e un nuovo gruppo dirigente. È un problema, così come è un problema se quando guardano a noi non percepiscono quella tensione ideale e morale dei nostri padri, penso in primo luogo ad Enrico Berlinguer e a Benigno Zaccagnini. Non credo che una fase costituente di questo tipo possa risolvere tutti questi nodi. Anche per questo ho detto che dovrà proseguire, essere larga e partecipata, che ci aspetta una traversata nel deserto sì, ma per uscirne con un nuovo PD, un partito della sinistra europea, perno di un nuovo centrosinistra, aperto alla base, ai militanti, ai territori, circoli, sindaci, amministratori, ogni giorno ascolta e risponde alle persone. Grazie.
Grazie Stefano, hai parlato 11 minuti e adesso è la volta di Paola De Micheli.
Togliamo il microfono. Dicevo che non ho il dono della sintesi. Chiedo scusa a Stefano Ceccanti, sono arrivati in ritardo perché è stato un tranello di Verini che mi ha scritto di venire alle 11:15, ma leggerò, visto che mi hai mandato il tuo intervento, lo leggerò solo alla fine di questo nostro incontro. Grazie per questa opportunità. Io così condivido con voi alcune riflessioni. Prima una premessa: io mi sono astenuta sul percorso costituente in direzione e non ho partecipato al voto sulla delibera delle modifiche statutarie in assemblea, perché quando non capisco con chiarezza quali sono le modalità di decisione e come si articola la partecipazione di coloro che ancora generosamente sono iscritti a questo partito e decidono di dedicare il loro tempo libero e a volte anche qualche risorsa personale alla vita di questa comunità, diciamo che mi preoccupo. Ho chiesto in più sedi chiarimenti, il risultato è questo attuale percorso costituente che credo stia dimostrando alcuni limiti. Oggi parliamo di quelli legati ai contenuti, io credo che ce ne siano anche alcuni di metodo, tipo la bussola che assomiglia di più a un sondaggio che a una discussione partecipata e decidente dei nostri iscritti e delle nostre iscritte. Premessa invece di contenuti, non ho mai, nemmeno nei giorni peggiori, e forse questo tempo che stiamo vivendo fa parte di quelli, pensato nemmeno lontanamente che il Partito Democratico avesse esaurito la sua funzione storica, mai. Non lo penso e credo che avremo nei prossimi mesi la possibilità di dimostrare che questo assunto è corretto. Penso però che sia finita un'epoca, i primi 15 anni, un pochettino di più direi di un tagliando, e come diceva prima Debora, forse abbiamo bisogno di risolvere le cose che anche per una questione di necessità e per attenuanti generiche legate alle responsabilità che ci siamo assunti in questi 15 anni non abbiamo risolto, ma certamente è finita un'epoca. Io credo che il problema fondamentale, e lo troverete nella mozione, nel libro che anticipa la mozione, che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi, sia legato al fatto che dentro alla promessa democratica, che è una promessa di progresso, di lotta alle disuguaglianze, di spinta un po' più in su per tutte e per tutti, dentro a quella promessa democratica noi abbiamo avuto alcune fasi di ambiguità. ambiguità di scelte nei contenuti e di ambiguità nei comportamenti e quindi di metodo. La promessa democratica che in questo tempo viene messa anche in forte discussione da situazioni nazionali ed internazionali che fanno credere alle persone che poi si astengono che la democrazia non sia risolutiva per la propria condizione materiale, per la risposta ai propri bisogni di miglioramento della propria condizione, ecco, dentro a quella promessa democratica io credo che la sinistra avrebbe dovuto con più continuità e coerenza in questi anni rispondere al bisogno di combattere tutte le disuguaglianze e non cristallizzarle in alcune fasi della nostra storia per stati di necessità interni ed esterni. Metodo. Viene spesso sottovalutata una questione per me, che è quella dei nostri comportamenti individuali e collettivi. Io invece credo che sia determinante per fare in modo che qualunque gruppo dirigente, quello attuale, quello successivo, quello dopo ancora, possa avere la garanzia dell'autorevolezza e della riconoscibilità. Ci sia bisogno di una seria analisi dei nostri comportamenti individuali e collettivi. La percezione, vi cito una frase di uno dei tanti padri nobili del nostro partito con i quali ho avuto il piacere di dialogare in questi giorni, la percezione è che il nostro obiettivo sia quello di non cambiare mai, di raccontare un cambiamento che concretamente non avviene mai. Un cambiamento nella modalità di partecipazione. Noi abbiamo persone, centinaia di migliaia di persone che in questi anni si sono iscritte al Partito Democratico e non hanno deciso niente. La partecipazione fine a se stessa allontana, spinge nell'indifferenza le persone che generosamente si dedicano alla vita del partito. La partecipazione deve essere decidente, una partecipazione che decide. La competitività sulle idee e sulle persone. Io stesso ho vissuto un tempo di unanimismo finto, non autentico, dove le vere questioni tra di noi non venivano fuori nei luoghi preposti, ma dove ci si ammantava di un unanimismo e sotto alla cenere si lavorava per fare altro. Noi abbiamo bisogno di una vera competitività tra le persone, tra le leadership nazionali, locali, territoriali, dove volete voi, e una competitività tra le idee, nella diversità, nella ricchezza della diversità che la nostra carta fondativa, che l'iniziativa di oggi vuole difendere, valorizza come uno dei valori fondativi della nostra esperienza. Il riformismo condiviso. Guardate, io lo dico anche per esperienza personale nelle istituzioni, ogni qualvolta caliamo dall'alto un cambiamento senza agire un percorso di reale condivisione con le persone che quel cambiamento lo devono vivere o con le persone che devono vivere le conseguenze di quella scelta di cambiamento, noi non riusciamo ad arrivare all'obiettivo riformista che abbiamo in testa, anche quando nobilmente ci facciamo carico di un cambiamento che vorrebbe essere autentico. Contenuti. Io spero di riuscire in questi giorni a completare un documento, un piccolo documento di contributo all'Assemblea, al Comitato Costituente, perché nonostante non abbia condiviso il percorso, essendo una donna di partito e una militante convinta, anche quando vengono prese delle decisioni che non condivido, io agisco alla partecipazione in maniera concreta e sempre. E spero di poter inviare ai sottocomitati un piccolo contributo su tre punti del nostro manifesto fondativo originale. Sul tema della globalizzazione e delle grandi transizioni, in particolar modo sull'approccio al lavoro e ai lavori. Io ho fatto una proposta molto concreta: riscriviamo lo statuto, che diventi lo statuto dei lavori, che si riconosca la novità del mondo del lavoro oggi, la si regoli. Regoli, perché le meravigliose parole spese sul cambiamento e sulla globalizzazione del nostro documento fondativo hanno cozzato contro l'esigenza di protezione e di riconoscimento di nuovi diritti sociali che non sempre siamo stati capaci di leggere e di realizzare. E allora quella parte, su quella parte, io credo che sia necessario arrivare alla concretezza di una proposta riconoscibile da coloro che vogliamo rappresentare, ovvero tutti coloro che a vario titolo e con varie modalità lavorano, vogliono lavoro, cercano lavoro, sanno che la promozione individuale e collettiva passa dal lavoro come riconosciuto dalla nostra Costituzione. Femminismo. Io credo che una delle modifiche da apportare sia legata alla concretezza e alla profondità di questo concetto, che ha consentito a quelle come me di arrivare qui oggi con voi, ma che ha bisogno che tante altre non vivano più una condizione concreta, sostanziale e materiale di disuguaglianza. Da quando sono candidata sono travolta dalle donne che mi raccontano le loro esperienze personali. Se hai figli non puoi neanche partecipare alla selezione interna di grandi aziende di Stato per fare la dirigente. Sostanziale il femminismo, non formale, come spesso è accaduto anche dentro a questa nostra comunità. Ecologia integrale, io aderisco, abbiamo fatto un percorso culturale insieme a un'associazione, Rigenerazione Democratica, esattamente su questo. Io aderisco all'impostazione di Papa Francesco, prima le persone del nuovo umanesimo. Attorno alle persone, agli esseri umani si realizzano e ai loro bisogni si realizzano le prospettive di transizione per proteggere il nostro pianeta. E io credo che su questa questione ci sia troppa superficialità nella nostra discussione e che corra il rischio di essere polarizzata questa superficialità in un atteggiamento manicheo che trascura le conseguenze che le nostre affermazioni e speriamo in futuro decisioni, tornando al governo, determinano nella vita delle persone. Farò di tutto in questa campagna elettorale per dare una mano a tutte e a tutti a rimettere il principio vitale che è venuto meno nell'aridità della discussione di questa ultima fase della nostra vita dentro al percorso congressuale. Il principio vitale che anima ancora entusiasmo, credibilità, speranza, consapevolezza che cambiare è possibile anche noi stessi, che cambiare i comportamenti individuali, le politiche dentro a un quadro di riferimento valoriale sempre valido nella storia del nostro paese e dell'Europa sia concretamente possibile. Rispondo sul rischio di liquidazione che è stato paventato da più di uno oggi qui. Io credo che il congresso fondativo, se sarà autentico e vero, avrà bisogno di molto più tempo di quello che gli abbiamo dedicato. Mentre la scelta del nuovo gruppo dirigente abbia bisogno di essere accelerata per l'urgenza di quello che sta accadendo in questo nostro tempo. E non ho parlato del Qatar Gate solo perché qualcuno prima di me l'ha fatto meglio di me. Ho fatto una proposta per anticipare il congresso all'ultima domenica di gennaio o all'inizio di febbraio. Ho fatto una proposta concreta, coerente con la mia mozione, coerente col nuovo modello organizzativo che io propongo per questo partito, ovvero di celebrare immediatamente le primarie, facendo partecipare gli iscritti con un voto che vale doppio e gli elettori con un voto che vale uno. Discutendo così nel Paese sulle mozioni congressuali, consentendo di andare avanti al lavoro del nostro comitato costituente, ma anche facendoci carico della richiesta che le decine, centinaia, migliaia di persone che ancora credono nel PD ci stanno facendo di urgenza e profondità. Urgenza e profondità, per amore di questa comunità che a me e a tutti noi ha dato tanto e alla quale dobbiamo restituire subito. Grazie.
E adesso la volta di Elly Schlein.
Problema logistico. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie, anzitutto grazie alle promotrici e ai promotori di questo momento di confronto perché ci dà un'occasione, forse anche la prima tra noi candidate e candidati, di discutere insieme a voi insomma di qual è la prospettiva congressuale che abbiamo davanti. Io credo che il documento che ci avete fornito sia ricco di stimoli molto importanti, lo dico. Lo dico perché ci ho letto alcuni elementi rilevanti di analisi su quello che è accaduto in questi anni. Ci ho letto elementi di analisi sulla dimensione transnazionale delle sfide cruciali per il nostro futuro, che ci chiamano anche a capire che noi, se davvero vogliamo restituire la sovranità al popolo, come vuole Costituzione, di fronte a queste sfide, che sono tutte sfide per cui non sono sufficienti i confini nazionali, noi abbiamo bisogno di restituire quella sovranità ad un livello altro, ad un livello sovranazionale, rafforzando quel processo di integrazione che è stato ostacolato dagli egoismi nazionali e che invece deve proseguire e deve rafforzarsi in senso federalista. Ci ho visto anche degli spunti importanti sul fatto di essere una forza davvero aperta tra partito e movimento, che punti su nuove forme partecipative, perché nel 2023 occorre che ci chiediamo come facciamo a fare partecipare le persone. Il mondo è cambiato intorno a noi e noi dobbiamo capire come intrecciare quelle spinte, quel formicolio che attraversa la nostra società, perché non è che non c'è stata partecipazione in questi anni, molto spesso c'è stata altrove, c'è stata in altri sedi, c'è stata nell'associazionismo, c'è stata nei movimenti civici. Come facciamo a reintrecciare quei fili su alcune battaglie comuni che in qualche modo sono legati strettamente ai valori fondamentali che avete richiamato al centro di questa iniziativa? E allora il punto è capire come fare in un mondo che è cambiato, riallacciare i fili dell'ascolto con i nostri mondi di riferimento, con quella vivacità che c'è anche nell'associazionismo laico, così come in quello religioso, con cui ci siamo affiancati in questi anni, ma che troppo spesso sono rimasti solo affacciati alle forme organizzate della politica. Questa è la sfida, ricostruire quel ponte, quell'intreccio che nei momenti fondativi che avete ricordato c'era, perché era un partito accogliente, era un partito umile e che voleva essere utile alla società. Ed è questo che dovremmo ambire a ricostruire attraverso questo processo. Io vedo che comunque anche nel momento di difficoltà che viviamo, perché veniamo da una durissima e atroce sconfitta, e da lì bisogna partire, quindi intrecciare i temi di questo congresso a quelli dell'opposizione che serve al paese, anche a fronte di una manovra che colpisce i poveri, che aumenta la precarietà e che anzi strizza l'occhio a chi evade. Certo che dovremmo intrecciare questi temi, ma se vogliamo partire da lì, noi, io credo, non dobbiamo perdere l'ambizione di fare sintesi tra le culture e provenienze diverse, ma dobbiamo anche avere il coraggio franco di dirci che quelle intuizioni sono rimaste in parte incompiute e allora forse bisogna portarle avanti anche con metodi nuovi. Quindi con uno sforzo, sì, di riattualizzazione dei metodi, del linguaggio, di analisi dei cambiamenti poderosi che hanno spaventato le nostre società e che oggi tutte le culture di provenienza devono interrogarsi in questa importante storia su come reinterpretare. Ecco, io l'ho interpretata così questa fase, cioè col tentativo di capire un po' come possiamo aprirci, e in questo io voglio ringraziare la comunità democratica, perché non era scontato, se ci pensate è l'unica che si è messa in discussione dopo una sconfitta che non abbiamo subito da soli e da sole, e quindi ha aperto questa fase proprio con l'idea di rimettere in discussione quello che è andato storto, dove si è rotta la connessione sentimentale con coloro che vorremmo rappresentare. E quando io ho scelto di aderire a questa fase e poi anche di avanzare una candidatura, ho detto che non siamo qui per fare una resa dei conti identitaria, ma per fare un'operazione molto più difficile, che è quella di costruire il nuovo PD e farlo insieme, tenere insieme questa comunità, salvaguardare il suo prezioso pluralismo, ma al contempo non rinunciare più ad avere una visione chiara, un'identità che è comprensibile alle persone che incrociamo nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle nostre case. Questa è la tensione che dobbiamo tenere insieme. Io voglio ringraziare gli altri candidati, perché mi sembra che in questo dibattito congressuale che si è già avviato, comunque nessuno di noi mette in discussione che tutte e tutti partecipiamo con lo spirito di essere aperti ad accettare qualunque sia l'esito di questo congresso e a lavorare insieme il giorno dopo, coniugando l'unità, sì, ma anche alla coerenza di un profilo che deve essere netto, distinguibile, non deve essere fotocopia, sono d'accordo, ma deve anche fare i conti col fatto che quelle persone che volevamo rappresentare forse non ci hanno più ascoltato, se siamo qui a discutere di come abbiamo perso quei milioni di elettori. Posso avere un po' d'acqua, scusate? pausa teatrale. Riprendo per dire che questa missione di tenere insieme, ecco, lo dicevo quando mi sono candidata, non va letta, secondo me, in una semplice divisione tra quanto riformismo e quanta radicalità ci serve, ma come tutte le culture di provenienza si sentono investite a dover rispondere ad un quesito ineludibile, cioè come cambiamo un modello di sviluppo che non funziona più, cioè che si alimenta delle diseguaglianze e al contempo consuma in modo insostenibile il pianeta. E guardate che su questo vedo intorno a noi una riflessione importante e anche innovativa, che intreccia da un lato nuovi punti di convergenza di una consapevolezza che si muove già nella società di quanto la giustizia sociale e climatica siano inscindibili. Lo vediamo nel pensiero accademico, lo vediamo nel pensiero filosofico, lo vediamo nel pensiero religioso, nell'enciclica Laudato Si, che dice e richiama ad ascoltare insieme il grido della terra e il grido dei poveri. Lo vediamo nelle nuove mobilitazioni delle generazioni che si sono intrecciate esattamente su questo crinale. Come teniamo insieme il contrasto alle diseguaglianze che sono aumentate per effetto della crisi economica e poi della crisi pandemica, con la necessità di ritrovare un equilibrio col pianeta, che è la risorsa fondamentale e la responsabilità più grande che abbiamo verso le prossime generazioni a cui dovremo restituire questo pianeta che oggi soffre. Ecco, su questo crinale io vedo davvero la possibilità di fare convergere, mischiare le nostre storie e le nostre appartenenze ancora più di prima, dalle culture che hanno dato vita all'importante storia di questo partito e che si possono arricchire ancora di più di stimoli nuovi che attraversano la società, e dei movimenti ecologisti, di quelli femministi che prima Paola richiamava. Insomma, questa è la portata della sfida che abbiamo di fronte, perché lo sappiamo, queste cose si tengono insieme e sono esattamente i buchi, se ci pensate, del discorso del governo di Giorgia Meloni, che non parla di diseguaglianze perché evidentemente vivono in un altro paese, che non parla di precarietà perché evidentemente gli sta bene così a questo governo, gli sta bene così. Avere 3 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri, avere il 62% dei lavoratori più giovani che hanno contratti precari. Ecco, lì dobbiamo reinsinuare anche la nostra battaglia, e anche questo condivido sia con Stefano che con Paola. Un partito che metta il lavoro, i lavori, al centro della nostra riflessione, della nostra battaglia quotidiana. Ma se ci pensate, lotta alle diseguaglianze vuol dire anche intrecciare quelle riflessioni, quel fiorire di iniziative con cui noi possiamo e dobbiamo dialogare. Prima la comunità, la commissione guidata nella scorsa legislatura da Livia Turco, ma anche il patto per la non autosufficienza. Ecco, riuscire a riscrivere un nuovo welfare di comunità con questi mondi, che metta al centro la difesa dei beni comuni, della sanità pubblica universalistica, che metta al centro la questione dell'istruzione e della scuola come primo fondamentale strumento di emancipazione sociale e lotta alle diseguaglianze. Ecco, su questi terreni noi dobbiamo ridarci e ridare un luogo che intercetti proprio quelle spinte e che possa renderci di nuovo interlocutori di quelle spinte, di questi mondi. Io credo, e vado verso le conclusioni, che noi, se facciamo questo lavoro insieme, ci rendiamo conto che il PD non è nato per mettere insieme culture anche diverse perché poi ci dividessimo su posizioni caricaturali. È nato per provare a sfidarle su alcuni temi concreti che dobbiamo condividere. E io credo che questa sia esattamente quello che noi possiamo fare attraverso questo processo, perché è vero, serve una sintesi, ma serve una sintesi che oggi metta al centro quello che è rimasto indietro: diseguaglianze, clima e lavoro. Ecco, su questo terreno penso che potremo impiegare le prossime settimane, perché alla fine stiamo dicendo la stessa cosa. Guardate, voglio ricordare anch'io con un po' di emozione in questa sala David Sassoli, che tra le tante cose, oltre a essere un nostro straordinario collega ed amico, è anche la persona che mi convinse ad occuparmi di alcuni temi che ancora non avevo frequentato, come quelli della cooperazione internazionale. L'ultima volta che ci vedemmo con David avevamo fatto una riflessione proprio di come l'Unione Europea stia facendo passi avanti su questo nuovo crinale, il lavoro digitale, e cioè la necessità, mentre l'innovazione tecnologica facilita i processi e le nostre vite, di capire che se non è guidata da politiche redistributive produce un aumento dei divari e un aumento della precarietà. E quindi in quegli stessi giorni, era il dicembre dell'anno scorso, il commissario Schmit della Commissione europea aveva fatto una proposta rivoluzionaria, cioè quella di dare trasparenza agli algoritmi e di riuscire al contempo a stabilire una presunzione
una presunzione di rapporto di lavoro subordinato per quei lavoratori e lavoratrici digitali che oggi non hanno alcuna tutela. Ecco, io credo che lì si dimostri come anche i valori che vengono da tradizioni e culture diverse possano convergere su una riflessione nuova. Il mio impegno è questo. Io vi ringrazio di questa iniziativa perché sono convinta che ci serva insieme il coraggio di cambiare il modello di sviluppo e anche di cambiare questo partito, di cambiarlo nelle sue forme, di dare maggiore voce alla base, di scoprire quegli strumenti democratici già previsti peraltro dallo Statuto che possano permettere agli iscritti di condividere alcune scelte fondamentali. E come dicevo in questi giorni, non ci serve né un partito nostro, degli eletti, né un partito delle correnti, ma un partito che possa ridare voce a quella vitale base di comunità democratica che, guarda caso, è il motivo per cui poi noi siamo nelle istituzioni a fare le battaglie del partito. Ecco. Questi sono i temi e io vi voglio ringraziare perché nell'ultimo appello che avete fatto voi chiedete a noi candidati un impegno a non trascinare nella competizione congressuale anche i valori fondanti. Guardate, io non penso che sia compito di noi candidati e candidate entrare nel lavoro del Comitato Costituente, perché le due fasi sono state pensate per permettere prima una discussione sui nodi e poi sui nomi. Però facciamola fino in fondo questa discussione, perché fuori il mondo è cambiato e dobbiamo cambiare anche noi e dobbiamo riuscire a intercettare queste nuove spinte. Io sono, alla fine dei conti, una nativa democratica, nel senso che non mi sono formata in nessuna delle importanti storie precedenti e culture che hanno contribuito a fondare questo partito. Siamo figlie e figli quindi di una cultura politica già ibrida, che ha molta fame di allargarsi ai nuovi stimoli che derivano dall'osservazione dei cambiamenti sociali. Quindi abbiamo una gentile ma ferma convinzione di avere in questo percorso costituente qualcosa da dire e anche di saper trovare nel partito e nel paese chi ha voglia di dire insieme a noi. Quindi credo anch'io che l'impegno che dobbiamo prenderci insieme è di far proseguire questa fase costituente così importante per aprire e allargare la base di partecipazione anche oltre poi il congresso. Grazie.
Bene, grazie Elly. Ci avviamo alla conclusione. Prima di dare la parola al segretario Enrico Letta, abbiamo chiesto a Roberto Morassut di tirare, anche lui brevemente, di tirare un po' i fili di questa mattinata di confronto tra, dal punto di vista di noi promotori e dei candidati. Roberto.
Grazie, ma io non tirerò delle conclusioni perché, anzi, ringrazio soltanto Walter Verini e gli altri promotori di questa iniziativa di avermi concesso qualche minuto in più. Non c'è da concludere, diciamo, il discorso contributo conclusivo lo darà naturalmente il segretario. Sono intanto contento che però l'iniziativa sia riuscita nei suoi presupposti, cioè quella di raccogliere le linee dei segretari, dei candidati segretari intorno ad un principio, cioè il principio che abbiamo voluto mettere in luce della validità ancora delle basi fondative del Partito Democratico. Mi sono riletto in questi giorni necessariamente con più attenzione i documenti fondamentali che sono stati alla base della Costituzione del PD, e cioè la Carta dei Valori, il Codice Etico e anche lo Statuto, e francamente non ho trovato distanze abissali dalle grandi questioni dell'oggi. La nostra Costituzione materiale la ritengo ancora valida, tranne accenti che possono essere posti in alcuni punti, ma il problema non è se noi ci dobbiamo allontanare da quei contenuti, ma quanto ci siamo allontanati. La Costituzione materiale resta valida, la Carta dei Valori. La Carta dei Valori, la Costituzione del PD, non è un programma politico, è una descrizione dei nostri valori fondanti. D'altra parte è ancora valida perché l'idea della nascita di un soggetto riformista di massa è stato il grande problema della democrazia italiana nel dopoguerra, l'assenza di un soggetto riformista con attitudine di governo ma con forti radici di massa è stato il grande problema irrisolto della democrazia repubblicana e resta ancora oggi, tanto più in un paese dove vota la metà dell'elettorato e all'interno della metà dell'elettorato che vota c'è la stragrande maggioranza degli elettori che vota populista, senza distinzioni, adesso non è il caso per il tempo breve di entrare nelle analisi, tanto più resta valida l'esigenza di un soggetto riformista di massa che si ponga l'esigenza del governo in una chiave europea ma con forti radici di massa. Però non c'è dubbio che qualcosa non è andato bene, e cioè che la Costituzione materiale, forse ho fatto un po' confusione con i termini prima,
ci ha portato su un terreno molto distante dai principi e dai valori e dalle idee di fondo che sono scritte in quei documenti e che restano, secondo me, sostanzialmente valide, lo hanno ribadito anche i candidati e mi fa piacere. Quali sono le questioni? Da un lato che la storia è andata da un'altra parte, dalla sottofondo e dallo scenario che noi avevamo nel 2007, per molti aspetti è andata da un'altra parte, che anche la storia italiana è andata da un'altra parte, perché l'idea della rifondazione di uno Stato con una modifica della Costituzione, con un sistema bipolare e con una possibilità di partecipazione più ampia degli elettori, non soltanto degli iscritti nel PD, ma degli elettori e dei cittadini della cosa pubblica, non si è realizzata, che oggi le regole del gioco sono profondamente diverse dall'idea che avevamo e questo ha contribuito alla riduzione della partecipazione, all'essiccamento di alcune radici democratiche comprese del PD. Che la funzione del PD come soggetto delle alternative, promotore del sistema delle alternative e base di una delle alternative non si è realizzata, perché noi siamo stati costretti, e se non lo avessimo fatto il Paese sarebbe forse oggi non esisterebbe più, a svolgere una funzione di governo innaturale che ci ha per un verso staccato dalle masse e ci ha costretto anche a fare spesso delle politiche che non erano proprio propriamente dentro i nostri programmi. Quindi il tema che noi abbiamo di fronte è come recuperare questo rapporto con le nostre radici in forme nuove, prendendo atto delle distanze che si sono determinate. Secondo me, lo sapete come la penso, la Costituente andava fatta molto prima, perché già nel 2016 era chiaro che la nostra funzione promotrice era esaurita, che un certo ciclo si era concluso, ma non per nostre responsabilità, per un quadro che si era determinato in sede nazionale nel Paese ed europeo. Ci arriviamo adesso e utilizziamo il percorso che ci siamo dati per renderlo utile. Penso questo, che la Costituente, io non mi sento di tirare delle conclusioni organiche, perché qui ognuno la pensa un po' come vuole, ho finito. Penso che suggerirei ai candidati segretari di assumere l'impegno di fare in modo che la Costituente, cioè l'idea di costruire e ricostruire un partito che tenga conto anche del fatto che le modalità di partecipazione all'interno del partito sono molto fragili, sono molto povere, e che quindi noi abbiamo bisogno di una fase costituente sia sui contenuti, sia sulle nuove contraddizioni che sono cambiate, si sono accentuate dal 2008, ma anche sulle forme di partecipazione sono diventate un'emergenza. Non è un problema organizzativo, è un grande problema politico di come la gente si sente parte di un grande processo. Siano queste le basi di una vera costituente, cioè di una costituente, come noi diciamo nel documento, che con il tempo giusto, con il tempo adeguato e con il respiro necessario di rapporto popolare e di relazione anche con i mondi intellettuali, della cultura, delle grandi componenti sociali del Paese, possa rimettere al centro questo partito. Perché il tema delle alleanze, concludo, noi non lo risolveremo con un dibattito, con un ping pong tra i nostri possibili alleati e interlocutori da una parte o dall'altra, non li voglio citare per non dare la sensazione che ci sono delle priorità, ma lo risolveremo soltanto se noi rimetteremo al centro questo grande soggetto riformista e daremo a lui e restituiremo al PD la grande capacità di essere un attrattore e non un soggetto che va in maniera subalterna ad essere una ruota di scorta di alleanze di necessità negli enti locali o a livello nazionale o nelle regioni. Questo è il grande punto. Alla fine dobbiamo afferrare il toro per le corna, che è un toro soltanto nostro, e questo non può che farlo un gruppo dirigente che però si ponga, ho concluso davvero, si ponga anche il tema di una fortissima e radicale innovazione delle forme partecipative. Qui il problema non è l'aggettivo democratico, che raccoglie finalmente, dopo quasi 200 anni, l'insieme dei diritti individuali e dei diritti collettivi in un orizzonte ideale, anche utopico, di cambiamento della società. Il tema è il sostantivo. Ed è una domanda la mia, non un'affermazione. Basta oggi l'idea e la pratica del partito? So che tocco una corda sentimentale che è anche mia, profondamente mia. Basta l'idea del partito con le sue forme consolidate, con la sua morfologia che è dentro il nostro DNA a suscitare quel senso di partecipazione in forme di democrazia che oggi sono completamente cambiate, che dal 68 per stratificazioni successive hanno messo in campo soggettività autonome, soggettività che vogliono partecipare conservando la propria autonomia, e forme di partecipazione che non abbiamo mai conosciuto nel corso del secolo. Questa è la grande domanda radicale alla quale noi dobbiamo rispondere. Non è una domanda organizzativa, non è fare una conferenza di organizzazione, è un grande problema umano. E io quindi, concludendo questo contributo, pongo questo tema all'attenzione dei candidati segretari in tutto il suo spessore, in tutta la sua serietà, che significa non allontanarsi da quelle radici, ma innaffiarle ancora, renderle ancora più vive e fare in modo che esse siano ancora la fonte di un grande partito che lotta contro le disuguaglianze, lotta per una società più giusta e anche per un ambiente, per un mondo più sano e che salvi le generazioni che vengono dopo di noi.
Bene, ringraziamo Roberto Morassut, che era l'ultimo per i promotori ad aver tirato un po' i fili. E adesso per le conclusioni diamo la parola a Enrico Letta, che ringraziamo ancora, nonostante l'influenza, però, di aver seguito questo appuntamento e di voler dire adesso le sue parole. Enrico, ci sei?
Grazie Walter, grazie a tutti voi. Non mi metto in video perché dopo che hai definito Giorgio Tonini Mauro Corona, nelle condizioni in cui sono oggi non so bene che definizione daresti, quindi evito e vi lascio soltanto sentire la voce. Credo che sia importante che si sia oggi rilanciato con forza in tutti gli interventi l'orgoglio PD, e questo orgoglio PD, nostro partito, attaccato da più parti, attaccato da parte di coloro che sono con noi all'opposizione, che sembra che abbiano come obiettivo principale fare l'opposizione a noi e non l'opposizione al governo. Eppure siamo noi, chiaramente, come lo si è visto in Parlamento in queste ore, penso a quello che stanno facendo i nostri colleghi alla Camera, siamo noi che stiamo facendo l'opposizione al governo, siamo noi che stiamo facendo sì che la costruzione dell'alternativa, per esempio nelle due regioni più importanti che votano a febbraio, la Lombardia e il Lazio, è attorno a noi che si può costruire l'alternativa alla destra, e questo è il senso anche della centralità che noi abbiamo nonostante le nostre difficoltà. È evidente che la vicenda dello scandalo europeo è gravissima ed è una vicenda rispetto alla quale dobbiamo reagire con tutta la forza che possiamo. Noi siamo una comunità di gente per bene, siamo una comunità di militanti, di attivisti, di amministratori, fatta di gente che vuole pulizia, che vuole soprattutto che da questo scandalo venga fuori la trasparenza più totale. E lo dico perché le nostre proposte di una commissione d'inchiesta, il nostro costituirsi parte lesa, che ci sia la massima trasparenza, le voglio ribadire anche qui. Io ho, come sapete, accettato il 26 settembre di accompagnare un percorso che porti a un ricambio e quindi a un nuovo gruppo dirigente. Questo percorso è stato portato avanti in modo sostanzialmente unitario fino adesso. Io l'ho accompagnato tenendo conto delle idee e di che cosa stava venendo fuori. Tenendo conto anche e soprattutto della necessità di allargamento, cioè di andare a recuperare anche fuori dal nostro partito energie e forze che sia nella lista con la quale siamo andati alle elezioni, sia anche oltre, potevano trovare un percorso comune con noi. Oggi credo che le parole che abbiamo ascoltato tra i tre che fino adesso sono candidati, lo dico perché è possibile che ci siano anche altri candidati che si aggiungano a Stefano, a Paola e a Elli, però le parole che hanno detto mi dicono che il percorso che abbiamo scelto è quello giusto, cioè un percorso in cui si fa una riflessione costituente, ma questa riflessione costituente serve anche a far sì che le divisioni tra i candidati stiano dentro un quadro il più unitario possibile. In questo senso mi sembra che l'iniziativa che avete messo in campo sia stata positiva, perché questo percorso costituente ha bisogno di che cosa? Di essere riempito di contenuti e di volontà innanzitutto di contenuti dovuti a un libero dibattito che voi per esempio oggi avete lanciato, e io mi auguro che questo libero dibattito sia portato da tante voci e da tante esperienze, che ci sia un protagonismo degli aderenti. Io difendo la bussola che già diverse migliaia di aderenti hanno riempito, hanno compilato, e molti circoli e molte realtà territoriali hanno usato come guida alla discussione, perché la bussola ha questo doppio compito, quello di far sì che ogni aderente possa dire la sua e che la voce di ogni aderente sia poi tra virgolette tracciabile, cioè dia un risultato attraverso i meccanismi oggettivi di esame delle, degli outcome della, della bussola, sia, sia un modo per aiutare la discussione sui territori. Quindi anzi invito tutti a farla fare, a usarla, è importantissimo secondo me. Poi la discussione sul manifesto dei valori e dei principi, molte cose le avete dette qui oggi, credo che sia molto importante. Io voglio valorizzare bene il lavoro che è in corso, è stato caricaturizzato questo lavoro ed è sbagliato farlo, farne una caricatura, perché invece è un lavoro molto positivo e molto approfondito. Chi di voi ne ha partecipato può essere testimonianza. Quel filo rosso che sta venendo fuori, fatto di lotta alle disuguaglianze e di sviluppo sostenibile basato su una sostenibilità che tiene insieme la sostenibilità economica, sociale e ambientale. A mio avviso queste due dinamiche, lotta alle disuguaglianze e questo sviluppo sostenibile sulle tre, sui tre assi, rappresenta, mi sembra, una sintesi importante del lavoro che dobbiamo fare, sapendo anche, questo lo voglio dire, anche rispetto, in continuità con quello che ho ascoltato, che noi non dobbiamo riscrivere un programma, ed è evidente che questo non è il punto, ma dobbiamo sapere che in questi 15 anni, cito qui tre questioni chiave, l'impatto della tecnologia nelle nostre vite, nella politica e nell'economia, e il fatto che la vicenda climatica è diventata la prima urgenza e il tema delle disuguaglianze che sono cresciute e della questione sociale che è diventata ancora più centrale, sono oggettivamente in questi 15 anni questioni che ci portano a dover riscoprire centralità alle conseguenze di questi temi anche dal punto di vista dei principi e dei valori. Quindi io non ci vedo nulla di male se rispetto a queste novità noi approfondiamo e aggiorniamo la nostra riflessione. Ma per esempio la questione che voi avete posto e sulla quale i tre candidati hanno dato un giudizio positivo, e io non posso che essere contento di questo, cioè la questione di dire facciamo sì che la fase costituente abbia un respiro più lungo rispetto al congresso e approfondisca ulteriormente anche dopo il congresso, che a me sembra una cosa giusta e ragionevole. Io ci aggiungo un altro tema che a mio avviso, per l'esperienza che ho fatto in questi mesi, è urgente, cioè la necessità di uno statuto rinnovato per il nostro partito, perché lo statuto che abbiamo ha molti limiti e questi limiti sono emersi anche in questa fase congressuale difficile. Però ecco, questo tema quindi di come dare più respiro alla fase costituente, io non posso che dire, io accompagno questo processo, quindi se c'è un consenso largo perché questo respiro più importante alla fase costituente ci sia, io sono soltanto contento di poterlo, di poterne prendere atto e di accompagnarlo. Termino dicendo che sono convinto che quello che avete detto, quello che hanno detto i tre candidati, è la dimostrazione che il nostro congresso rilancerà il nostro partito, perché è la dimostrazione che l'intuizione che abbiamo avuto tutti insieme il 26 settembre, cioè che non potevamo far finta di nulla rispetto al risultato elettorale, come tutti gli altri partiti hanno fatto finta di nulla, in particolare i partiti che hanno perso insieme a noi, hanno fatto finta di nulla. Chi ha fatto finta di nulla pagherà pegno dopo. Chi come noi ha deciso, come avete detto, di approfondire le ragioni della sconfitta e di avere questo processo che ci rilanci, avrà al momento opportuno, cioè sia alle elezioni europee sia poi alle elezioni politiche nazionali prossime, avrà la forza per poter giocare una partita che sia quella della costruzione dell'alternativa a questa destra che già in questa prima legge di bilancio sta dimostrando di non essere all'altezza. Quello che è accaduto in queste ore, voglio terminare su questo, in Parlamento è la dimostrazione che la destra non era pronta. Il primo messaggio di campagna elettorale che ci hanno dato, che hanno dato al Paese, siamo pronti, era un messaggio fallace, perché non erano minimamente pronti. Lo si è capito da una legge di bilancio che è stata quanto mai pasticciata, la più pasticciata, credo, di tutti questi ultimi 20 anni, e ancora oggi non sappiamo bene quale sarà il testo che verrà votato in questi prossimi giorni. Allora, vi ringrazio di questa iniziativa, vi ringrazio del percorso di cui avete voluto qui sottolineare l'importanza. Voglio soprattutto che questo concetto di orgoglio PD sia il concetto col quale noi facciamo tutto il lavoro da adesso in poi, valorizzando le nostre radici, e io sono il primo a essere assolutamente che la centralità delle nostre radici deve essere la base di tutto. Andare alle sorgenti per noi vuol dire trovare le motivazioni, sia per via dei giganti di cui parlava Stefano all'inizio, e io sono tra quelli che ha avuto la fortuna di lavorare con alcuni di loro e di trarre ispirazione da alcuni di loro, sia soprattutto per la forza, la modernità delle ragioni che hanno fatto nascere il PD. La forza e la modernità delle ragioni che hanno fatto nascere il PD sono validissime oggi, motivo per il quale sono convinto che attraverso questo processo costituente e ricostituente il gruppo dirigente che prenderà il posto mio e dell'attuale gruppo dirigente farà meglio di me e di noi. È questo l'augurio che io do loro, è questo l'impegno che io metterò nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ad accompagnare la fine di questo percorso che ci porterà al congresso e che ci porterà quindi all'elezione tra ormai poche settimane di una nuova segretaria, di un nuovo segretario, di un nuovo gruppo dirigente che sono convinto faranno del PD il perno di un'alternativa che arriverà presto. Grazie.
Bene, grazie davvero segretario, hai raccolto bene il senso, il clima di questa iniziativa. Ringrazio tutti i partecipanti, in particolare i tre candidati, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Eli Schlein. Credo che, lo ha detto da ultimo Roberto Morassut, lo scopo dell'incontro credo che sia stato raggiunto. Chiudo con una piccolissima biografia personale. Io nel 96 salì su un pullman, quello dell'Ulivo, il padre Prodi faceva ticket con Walter Veltroni, e nel 2007 stavo al Lingotto a collaborare da vicino con quella fondazione, assieme ad altri naturalmente. Ecco, uniti per unire, lo diceva l'Ulivo, e poi l'inclusione e l'incontro tra i riformismi del Lingotto, nel suo piccolo era un po' lo spirito che animava questa iniziativa, che credo, grazie anche agli interventi dei candidati, abbia raggiunto il suo scopo. A risentirci, arrivederci, grazie ancora a Radio Radicale, Radio Immagina.